7:20 con Ochsner Sport, Confo e Hyundai.
Buongiorno Svizzera, bentrovati a 7:20 con Savoia e Fusetti in splendore relativo. Ormai stiamo perdendo qualche colpo perché anche un po' che andiamo avanti. Siamo quasi pronti a fare un po' di vacanze natalizie che cominceranno. No, in realtà non saranno vacanze, semplicemente il programma sospende, ma noi poi lavoreremo durante il periodo natalizio. Io, te e Danny Rauseo faremo 2 settimane di trasmissioni dalle 9 alle 12:30 per la delizia di alcuni e il tormento di altri.
14 dicembre, 90 giorni di proteste in Iran, 294 di guerra in Ucraina.
Allora, stavo riflettendo, Fusetti, ieri ne abbiamo parlato, è stata annunciata una scoperta che cambierà per sempre le nostre vite, la fusione nucleare. Subito i social si sono accesi come una luminaria natalizia, la maggioranza erano francamente entusiasti, anche perché si tratta di un passo, appunto, come è stato definito da più parti, compresa da noi modestamente, un passo epocale, ma c'erano anche i soliti scettici, complottisti, catastrofisti e via dicendo, virologi improvvisati sorti dal nulla durante la pandemia sono diventati poi esperti di geopolitica con la guerra in Ucraina e adesso sono tutti fisici nucleari. Molti prevedono, non si sa bene in base a cosa, che ci vorranno addirittura molti decenni per le applicazioni pratiche, altri dicono che il tutto fallirà, altri ancora che è l'inizio della terza guerra mondiale e infine ci sono gli apocalittici per cui a un certo punto il pianeta semplicemente esploderà perché abbiamo osato fare questa cosa. Allora io ho pensato che poteva essere interessante andare a vedere delle previsioni fatte nel passato, ma da gente in gamba, voglio
illustre.
Dire, illustre, non da leoni da tastiera, quindi da gente illustre che però l'hanno proprio cannate, le hanno cannate alla grande. Ad esempio Henry Ford diceva, non Henry Ford, la situazione è questa, il presidente della Michigan Savings Bank, che quindi è un banchiere, consiglia all'avvocato di Henry Ford, Ford come la macchina, di non investire nella Ford Motor Company nel 1903 perché dice l'automobile è una moda, una curiosità, ma i cavalli saranno sempre indispensabili.
Sì.
Ok, questo è il spero poi che
Azzeccata.
Il tipo non abbia accolto il com'è. Dice
avere un banchiere di
sì, perché la gente in generale ti dice di fare le cose che hai sempre fatto, è un po' quello il problema. L'acquisto a distanza, pur essendo fattibile, sarà sicuramente un flop, non ha alcuna possibilità di successo. Questo lo scriveva Time Magazine, quindi non l'Oberturgauer Tagblatt, ma Time Magazine nel 1966.
L'Oberturgauer non avrebbe sbagliato
questo. No, cosa. L'Oberturgauer ci prendeva, Amazon non sarebbe mai esistita, ecce. I telefoni cellulari, caro Fusetti, non sostituiranno mai il telefono cablato, lo dice Marty Cooper, che tra l'altro è l'inventore del telefono cellulare, lo diceva nel 1981.
Perché non voleva farsi scoprire, lui stava certo. Già lavorando, no, non investite sul cellulare.
È che a quei tempi, nel 1981, pesavano 8 kg, erano piuttosto fissi, potevi telefonare per 3 minuti, eccetera, eccetera. Era difficile immaginare che sarebbero diventati così popolari. Non c'è la minima indicazione che l'energia nucleare sarà mai raggiungibile, significherebbe che l'atomo dovrebbe essere frantumato a volontà. Non lo dicevo io, non lo dicevi tu, lo diceva Albert Einstein nel 1932. La televisione non riuscirà mai a trattenere il pubblico, la gente si stuferà molto rapidamente di fissare una scatola di compensato ogni sera. Daryl Zanuck nel 1946 era...
E qui ci ha preso. No,
non ci ha preso neanche un po'. I viaggi in treno a grande velocità sono impossibili perché i passeggeri non riuscirebbero a respirare e morirebbero per asfissia. Lo diceva Dionysius Lardner, che era un professore all'University College di Londra nel 700, alla fine dell'800. Conosci. Non c'è praticamente nessuna possibilità che i satelliti migliorino la ricezione telefonica, televisiva o radiofonica negli Stati Uniti. Lo diceva il commissario della FCC, che è un po' l'UFCOM statunitense, nel 1961. Nessuno avrà mai bisogno di più di 637 kilobyte di memoria per un computer, 640 saranno sufficienti per chiunque, lo diceva Bill Gates, che era CEO di Microsoft nel 1981. Io mi sono comprato un hard drive di 2 tera, per dire che sono migliaia e migliaia di volte di più. Non c'è alcun motivo per cui una persona possa volere un computer a casa. Ken Olsen, fondatore di Digital Equipment Corporation nel 1977, che è confluita in HP, che fa personal computer, tra cui questo su cui sto lavorando. L'idea di un comunicatore personale in ogni tasca non è altro che un sogno irrealizzabile alimentato dall'avidità. Questo lo diceva Andy Grove, CEO di Intel nel 1992, quindi già molto, non tantissimo tempo fa. E infine, a me piace tantissimo questa, Internet svanirà perché la maggior parte delle persone non ha nulla da dirsi. Entro il 2005 sarà chiaro che l'impatto di Internet sull'economia globale non è stato superiore a quello del fax. Questo lo diceva Paul Krugman, noto economista, nel 1998, 10 anni dopo ha vinto il premio Nobel per l'economia. Ecco, per intenderci. Quindi, previsioni fatte, come dicevamo, non da leoni da tastiera su Twitter o Facebook, ma da persone che in teoria erano esperti. Questo per dire che quando inizia una nuova era, ed è iniziata una nuova era, di solito non si riescono a fare grandi previsioni. Va molto, molto, molto di più. Tutta questa cosa vale molto di più per la fusione nucleare, che è molto più complessa delle cose che abbiamo elencato finora.
Fare previsioni, lo sappiamo, non è facile.
Ed eccoci qua, ne ho dimenticata una che è anche molto divertente. Non c'è alcuna possibilità che l'iPhone, stiamo parlando delle previsioni sbagliate, non c'è alcuna possibilità che l'iPhone conquisti una quota di mercato significativa, lo diceva Steve Ballmer, che era CEO di Microsoft nel 2007. Ovviamente era la concorrenza, quindi non voleva alimentare cose. Poi, come abbiamo visto, invece l'iPhone se l'è cavata mica male, mica male.
Lui è ancora CEO, no?
Non credo, no. Adesso poi controllo, ma non credo. E qui invece Paul Simon celebra un'altra invenzione, la fotografia istantanea, Kodachrome. Sono le 7:28, anzi quasi 29. When I think back on all the crap I learned in high school, it's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt. I can read the writing on the wall. Kodachrome, give us those nice bright colors, give us the greens of summers, makes you think all the world's a sunny day. Oh yeah, I got an iPhone camera, I love to take a photograph, so mama don't looks worse in black and white. Kodachrome, Paul Simon, canzoncina allegra alle 7:31. Allora, oggi io, te e un mucchio di altri colleghi ci recheremo in uno studio di registrazione in Abbey Road, no, in realtà a Bessel Road, in via Canevacini, a registrare la nostra versione del Leone, che poi vi faremo sentire in anteprima mondiale assoluta, ci sarà la premiere. Poi la trasmetteremo un po' per, giusto per rompere le scatole durante le feste di Natale. Sarà il nostro modo di farci gli auguri di Natale e di concludere la stagione 2022 di 720, una delle tante disgrazie di quest'anno.
Allora, per cambiare tema, ne abbiamo parlato anche durante il radiogiornale delle 7, la partita di questa sera, Francia-Marocco alle 20 su RSI La 1, ovviamente da vedere, farò tardi anche stasera, sarò cotto domani.
Beh, io lo sai però, che ieri sera mi sono dimenticato di vedere la partita.
Ti sei perso qualcosa, perché bella partita, mi dispiace per i croati, ma è stata una bella partita. Allora, Francia-Marocco, implicazioni ovviamente fuori dal campo. Uh-huh. Marocco, si diceva anche alle 7, protettorato francese dal 1912 al 56. La comunità marocchina, 1,5 milioni di persone, è la seconda comunità straniera di Francia dopo l'Algeria. Ci sono 45.000 ragazzi marocchini che dal Marocco vanno ogni anno a studiare in Francia, e ci sono 50.000 francesi che vivono in Marocco. Questo già ci dice che i rapporti sono molto molto intensi. La Francia è il primo investitore economico del Marocco. Alla fine del protettorato non si sono lasciati malissimo, non benissimo, ma non come l'Algeria, non si sono lasciati così male. E si parla di una partita tra una ex colonia e un'ex potenza coloniale. Poi vai a vedere, se ne accennava un po' alle 7, i giocatori che scendono in campo questa sera, e ti rendi conto che è un po' diversa la situazione. La Francia, allora, la Francia già negli anni 90 ha avuto giocatori importantissimi nella sua nazionale che erano degli immigrati di prima o seconda generazione. Zidane, Thuram erano immigrati di seconda generazione. Oggi nella nazionale di Deschamps la metà dei giocatori sono di prima, seconda o terza generazione. Mbappé, ad esempio, la stella Mbappé è nato metà da una parte, metà dall'altra, cioè è metà camerunese, metà algerina, naturalmente è francese, però le origini sono queste.
Sì.
Tchouaméni, anche lui viene dal Camerun. Giroud, origini italiane, però dopo, se sei di origine italiana non fa tanto notizia, anche se sei come Griezmann, mamma portoghese, papà tedesco, non fa così notizia. La stessa cosa a Theo Hernandez, che è di origine spagnola, anche questo non fa così notizia. Il Marocco, anche 14 giocatori del Marocco su 26 selezionati sono nati fuori dal Marocco.
Sì.
La diaspora marocchina è molto grande, 4,2 milioni di marocchini, il 10% della popolazione è nata fuori dal Marocco. C'è Dira, che gioca nel Bari, è nato nelle Marche. Hakimi, che uno come lui è un po' che non si vedeva, uno dei terzini destri più forti della sua generazione, è nato in Spagna. Il portiere pararigori Bonu è nato in Canada.
Vabbè, abbiamo capito il concetto. Cosa vuoi dire con questa cosa?
Ricordate l'intervista fatta a uno dei giocatori dopo la partita, la penultima partita, sì. Intervista in arabo. Il giocatore marocchino guarda l'intervistatore, a fine della domanda gli dice en français.
En français, s'il te plaît, perché s'il è stato molto educato. Allora sì, è un po' la storia, sono due nazionali che si incontrano, sono due nazionali molto interessanti, molto forti, eccetera, eccetera, visto che sono arrivate in semifinale, entrambe con un numero molto importante di persone, con un background migratorio o una storia di migrazione, come moltissime persone del mondo, e anche come una parte importante della nostra nazionale svizzera. Quindi ci sono invece poi nazionali che sono molto più diciamo omogenee etnicamente, come può essere per esempio la Croazia ieri, ma la stessa Argentina, basta andare a vedere i cognomi e si vede la storia dell'Argentina, in cui quasi più del 40% della popolazione ha di origini italiane. Va bene così.
Sì, stasera dovranno mettere a posto, perché Macron sarà in tribuna stanno preparando una visita ufficiale a Rabat.
Sì, c'è un po' di preoccupazione per eventuali scontri, eccetera eccetera.
Questo è in Francia, però lì lui dovrà cercare di mettersi d'accordo, perché hanno un problema con i visti temporari, quelli che usano i marocchini per andare in vacanza in Francia, i 50.000 che sono, li hanno ridotti del 50%, e questo è il motivo di tensione massima in questi ultimi due anni tra Francia e Marocco, visti temporari.
Vabbè, allora non sono gravissimi i motivi di tensione, ma chissà che poi questa partita non contribuisca invece a migliorare ancora ulteriormente le relazioni tra i due paesi. E comunque ricordiamocelo, sempre e soltanto una partita di calcio. Questa invece
è una parodia.
È una parodia di Max Tortora, che parla di una località, credo abruzzese, che si chiama Ovindoli, dove la gente da Roma va a sciare, ma dove non c'è quasi mai neve. Quindi sentite un po' come ha interpretato il leone. Ovindoli, 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 Ovindoli.
Sono stato una settimana, non ho sciato mai, senza neve la tramontana che so venuto a fa. Reggeva e voleva ripartire, mio cognato è pure cascato e se morì rimasti lì. Carte e televisione, non c'era altro da fa. Quando è ora di torna a casa, si è messo a nevica.
Auditori, 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 ma passamesene a casa. Ma dove fai na, auditori, poi a pochi ragazzini che stanno sempre a litigare. Poi è pure brutto te. Stavo tanto bella a casa mia, quanta cosa lì, Skyers, come si chiama, che mi ha fatto comprare? Poi pure tu fratello, so scià, vieni appresso, poi tu, eccola, vieni appresso. Ah, ma gli dici che io quei scarponi...
Vabbè, adesso qui poi si scatena. È una versione divertente di Max Tortora che se la prende con Ovindoli, che è una località per sport invernali nell'Appennino abruzzese, a neanche 1400 metri di altitudine e quindi... probabilmente non c'è semprissimo la neve, specialmente adesso in periodo di riscaldamenti climatici, quindi vabbè, è una parodia. Noi invece non faremo una parodia, noi venerdì vi presenteremo una canzone di un certo livello, cantata molto bene. Facciamo un po' di rassegna stampa con Alan Kramer. Alan, buongiorno, ben trovato.
Grazie, eccoci qua. Oggi si parte da Alain Berset. Alain Berset, che è un consigliere federale, è giudicato un po' perdente di questi giorni, perché negli ultimi episodi a Palazzo Federale non è uscito bene, non ha potuto cambiare dipartimento come a quanto pare voleva, ha ottenuto solo 140 voti nell'elezione del presidente della Confederazione per il 2023. Pochini per i parametri svizzeri, e molti gli dicono: ah, potresti pian piano andartene. Lui oggi al Blick risponde: ich bleibe,
io resto.
È entusiasta del suo lavoro, è pieno di energie, dice: è vero che ho più anzianità di servizio di tutti gli altri, ma allo stesso tempo sono il più giovane. Berset ha 50
anni, giovanissimo,
è un ragazzino. Oggigiorno nella politica uno di 50 anni è un ragazzino.
Diciamo, non mi stupisce il fatto che lui dica così, perché prima cosa non la si vuole mai dar vinta agli avversari, e seconda cosa, se anche volesse partire tra un anno lasciando il governo, non potrebbe dirle adesso, altrimenti diventerebbe quello che gli inglesi dicono lame duck, un'anatra zoppa, perché un politico partente non può più far niente di nuovo se si sa che se ne andrà, nessuno lo segue più.
Certo, no,
non può dirlo.
Le dimissioni
anche
è, meglio,
se volesse,
è però... meglio darle quando si va, non anticiparle di qualche anno.
Però il segnale di oggi comunque è che lui vuole restare ancora per qualche
anno. Ma anche perché ha degli importanti progetti che non sono ancora completati, come scrive il Blick, e come dicono sempre tutti i politici, sono sempre lì dei progetti.
Ci mancherebbe che
pensioni,
riforma della VS.
No, in realtà ce li ha davvero, ma insomma, però comunque è una cosa che si sente dire abbastanza frequentemente.
Lorenzo Boscolo Benavento.
Ti fa Marocco, Berset.
Berset ti fa Marocco.
Sai? Beh. Non lo so, no, è una domanda.
No,
che
qualsiasi cosa
Calamari.
Piuttosto che ti fare Francia, immagino, essendo romano. No?
È probabile, sì, non ci avevo pensato,
io
però non,
sì.
Non lo so.
Chiederemo.
Allora, lui ti risponderebbe che tifa Svizzera, politici di solito.
Lui ti risponderebbe ich bleibe, perché ormai è un po' su quella cosa. Lorenzo Boscolo, allora.
Cosa devo dire?
Non lo so, vedi tu, puoi dire.
Allora, vabbè, abbiamo visto, no? L'Argentina alla fine dagli e ridagli e si becca la sesta finale nella storia, ambisce al terzo titolo. C'è una cosa interessante, trovo, perché per esempio io che arrivo, tra virgolette, dal mondo dell'hockey, la statistica la fa da padrona nell'hockey, i tiri in porta, le parate del portiere, il power play, il box play. C'è una statistica secondo me interessante riguardante questa semifinale tra Argentina e l'altra squadra che non la ricordo già più,
Croazia.
Croazia, grazie, dove emerge che i più fallosi sono stati gli argentini, perché si sa, no? Sono, cioè, non c'è solo Messi, Maradona, questi grandissimi
interpreti.
Anche i
quarti di finale erano stati abbastanza duri.
Esatto,
ma menano come degli Simpson, a sportellate.
Anche lì hanno vinto. Nella statistica, nei tanti dati statistici di questa partita, emerge che l'Argentina è stata più fallosa rispetto alla Croazia. Volevo buttarla a questo tema di dibattito che sicuramente verrà ripreso da Savoia e Fusetti.
Assolutamente, perché come si diceva una volta prima di quest'epoca politicamente corretta, il calcio non è uno sport per signorine, anche quello femminile non è uno sport per signori, si menano pure loro, quindi... E ci va un pochino di energia nelle cose.
Assolutamente,
no? Cioè,
sì.
Un po' di cattiveria.
Beh, poi comunque questa sera godremo naturalmente dell'altra semifinale, una finale in attesa e molto attesa, tutto sommato, con la statistica che dice la Francia batterà il Marocco e andrà a godersi la seconda finale consecutiva, perché i francesi sono lì per prendersi questo titolo.
Tenerselo.
Esatto.
Sì, perché ce l'hanno già. No, è già successo. Con l'Italia negli anni... 30.
Ah, ecco,
l'Italia
ancora,
è stata l'unica nazione che le ha vinto due volte. Sì, io ero piccolo, ma
se voglio ci sono anni. Alan Kramer, ritorniamo alla rassegna stampa.
Sì, andiamo nei grigioni perché c'è uno scandalo di nuovo nella giustizia grigionese, nell'apparato di giustizia grigionese. C'è un giudice cantonale che è indagato per stupro, per rapporti sessuali avvenuti nel suo ufficio con una praticante. Lui il rapporto lo ha ammesso, ma dice era consensuale, però c'è un'inchiesta in corso. Sta di fatto che lui continua a lavorare in quanto giudice da casa sua. Ne abbiamo parlato anche noi nei vari notiziari nostri, in Grigioni Sera e così via. La notizia era nota da mesi all'apposita commissione del Gran Consiglio, ma non era uscita. C'è un po' nell'aria il dubbio dell'immobilità delle autorità di fronte a questo caso, che avrebbero dovuto affrontare prima e con altre misure. Oggi sulla Süddeutsche c'è chi chiede le sue dimissioni. Sono i politici e i vertici dei partiti socialisti, dei verdi liberali e anche del centro che lanciano inviti in questo senso. Sono più prudenti, mi è parso, gli esponenti di PLR e UDC, e la mia sensazione è che loro sperano che lui si licenzi da solo senza che debba intervenire eventualmente il Gran Consiglio con una procedura di destituzione di un tribunale. Che,
diciamo, giudice. Presunzione di innocenza, anche se i rapporti sono stati ammessi, esatto. E quindi un po' inopportuno che una persona abbia dei rapporti sul posto di lavoro con una stagista di 20 anni più giovane di lui, se non mi ricordo
esatto.
Male.
Esatto, cioè sono i due binari, la presunzione di innocenza vale per il reato di stupro che lui contesta, e questo è il piano così penale.
Certo.
C'è invece il piano più dell'impiego di lavoro, dove lì i fatti sono appurati, il rapporto è avvenuto comunque in ufficio.
Ma lo ha messo anche lui, no?
E giudicato inopportuno, visto il rapporto. La linea di
certo.
Quindi questo aspetto va affrontato dalle autorità.
Una cosa non proprio edificante.
Altra notizia, se posso ancora. Prego. Una?
Vuoi allargarti un po'? Vai.
Faccio come per sé, ich bleibe.
Du bleibst,
no, arrivare alle 8, Kramer.
Si fa vedere che ora è, no, ma c'ha tempo.
Ok, sulla Luzerner Zeitung e sul 20 Minuten oggi ci si occupa di rapimenti di neonati, perché è capitato all'ospedale di Lucerna, un neonato è stato portato via da una donna, fortunatamente è stato recuperato nell'appartamento della donna qualche ora dopo e riportato ai genitori, che hanno tirato un grande sospiro di sollievo. Comunque i due giornali che ho citato si chiedono quali sono i sistemi di controllo all'interno dei reparti di neonatologia dei vari ospedali svizzeri. Si capisce che a Lucerna in quel reparto si può entrare senza alcun badge, senza alcun accesso particolare, e si può anche accedere facilmente alla cabina dove le infermiere si vestono,
gli spogliatoi
così da rubare una tenuta e entrare e circolare senza troppi problemi. In altri ospedali non è così, ci vuole perlomeno un batch in neonatologia per poter aprire le porte. Comunque nessuno ha una sorveglianza totale, se qualcuno è proprio malintenzionato non si può escludere che possa capitare. Un altro aspetto, e poi smetto, sottolineato qui, è il tabù della mortalità perinatale, cioè prima del parto, perché la donna che ha rapito il bebè, probabilmente, si dice qua sul giornale, che recentemente ha avuto, vissuto questo trauma.
Sì, è morto, un aborto spontaneo.
Aborto spontaneo, è morto il bimbo in grembo. E una ostetrica intervistata qui dice che si parla troppo poco di, questa, di questi traumi e soprattutto si dà troppo poco tempo alle madri e attenzioni per elaborare questi lutti, che vengono un po' vengono invitate a superarlo in fretta, a guardare avanti, mentre ci vuole del tempo. Ora, le due cose evidentemente non è che una cosa porta sempre alla, però l'episodio ci ricorda anche questo tema qua che la Luzerner Zeitung vuole sottolineare.
Questa storia contiene strati multipli di tristezza, diciamo così, no? E sì, usciamone.
Usciamone
con
no, non guardate.
No, andiamo
ma sì, usciamone andiamo con Bosco.
Guardare a che ora nuota Ponti.
Ah, c'è Ponti, sai in quale disciplina ti sei riuscito a capire?
No.
Ah, lo devo dire.
A noi lo
50 metri butterfly, dunque delfino.
Farfalla, delfino.
No, appunto io faccio sempre un po' di casino, la farfalla e il delfino. Io pensavo fosse
penso che
rana.
Siano più o meno la stessa cosa.
No. No, sì, okay. No, perché no. Nel senso c'è sempre questo dubbio, delfino, rana, e lui è un delfinista.
Ok.
Ci sono i 50 delfino in vasca corta a partire dalle 11:20 la finale dei campionati del mondo con Ponti che ambisce a salire sul podio. Noi ci saremo, come sempre, RSI, parte del nostro mondo, ma anche del vostro, e siamo in streaming, dunque rsi.ch, entrate lì e godetevi la finale dei
allora,
50 delfino.
Qua dice Wikipedia, che non è proprio la Bibbia,
no,
però
no, lo so, no,
dice
ti
il delfino è uno stile del nuoto evoluto dalla farfalla, nome che conserva a livello agonistico.
Ecco, grazie.
Nessuno sa com'era la farfalla, però. Forse a un certo punto volavi via.
Però grazie.
All'arrivo un'altra precisazione. Ti libravi nell'aria.
Hai detto la Francia se vince sarà la prima nazionale, lui ti ha corretto l'Italia.
Io sono ignorante.
E ci hanno corretto ancora dicendo Brasile 58
o Brasile, anche un Brasile, è vero. Quindi
Svezia e Cile.
Noi abbiamo corretto te e gli ascoltatori hanno corretto noi, a dimostrazione che non bisogna mai fare troppo i fenomeni,
esatto,
in questo mondo, perché c'è sempre qualcuno più fenomeno di te.
Ed è un monito a Messi, non fare troppo.
Non fare troppo il fenomeno, anche i francesi stasera non devono fare i fenomeni. Grazie, grazie cari colleghi, noi andiamo con Gloria Gaynor perché anche noi sopravvivremo ai nostri errori, diciamo così. I will survive. Made you leave your key. canzone che celebra la volontà di Gloria Gaynor di lasciare il suo ex fidanzato chiuso fuori dalla porta di casa e di andarsene e di sopravvivere, anzi di andarsene lui perché lei è a casa sua. Canzone molto bella e molto celebrata. Sono le 7.53, abbiamo tempo ancora di fare qualche storiellina delle nostre, sì. Anzi delle tue, perché
questa non è tanto una sorellina ma proprio una notizia, sì. Sono usciti i dati sugli incendi boschivi nel 2022 in Europa. Secondo l'aggiornamento pubblicato martedì, quindi ieri, dal Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi e da Copernicus, quindi dai satelliti che controllano tutto, è record. Ogni anno è record.
Ogni anno è un record.
Ma questa volta è pesante, però sì. Tra il 1 gennaio e il 19 novembre, siamo fermati lì con i calcoli, sono andati in fumo 785.000 ettari di boschi, vuol dire 7.850 km quadrati, vuol dire tre volte il Ticino.
Facciamo come gli americani, diamo le equivalenze, tre volte
il Ticino.
Ticino,
poco più del Grigioni o, se vuoi, Vallese, Giura e Uri, e ne resta ancora un pezzettino, che sono andati in fiamme. È il doppio della media europea di quanto bruciava nel periodo 2006-2021, sì. Perché ovviamente siccità prolungata, ondate di calore.
Sì, quest'estate vi ricorderete, è fatto caldissimo e non ha piovuto praticamente, quindi in buona parte d'Europa, e questo insieme a probabilmente situazioni di poca attenzione da parte delle persone, o addirittura ci sono stati anche casi di piromani, provoca questa situazione, insomma.
E un ultimo dato legato a questi incendi: hanno portato a emissioni totali di carbonio stimate in 9 megatonnellate, 9 milioni di tonnellate, 3 in più rispetto alle medie di cui parlavamo prima del quindicennio. Calcolando che in media ogni svizzero vivendo, spostandosi, produce 14 tonnellate di CO2 l'anno, quindi quelle sì. I 9 milioni di tonnellate corrisponde all'inquinamento annuo di 650.000 cittadini svizzeri, Ticino e Vallese assieme.
Sì, oltre
i boschi abbiamo bruciato quello che...
Vabbè, sì, quello, e poi oltre naturalmente i boschi che vanno distrutti, i boschi svolgono spesso funzioni protettive, ci mettono molto tempo per ricrescere, e non sempre un incendio boschivo è una super tragedia, dipende un po' da come avviene, che tipo di alberi ci sono, insomma, però certo che le cifre, ogni anno praticamente facciamo un piccolo record, un piccolo nel senso un grande record, ma sempre un pochino di più, non è un buon segnale.
E ricreare foreste non è facile, magari ne parliamo dopo le 8.
E richiede un po' di tempo, sì, effettivamente, che gli alberi crescono come vogliono loro, non come vogliamo noi. The Final Countdown, dopo questa notizia assume un senso un po' sinistro, il countdown finale, sono gli Europe, sono le 7.55. We'll be right back. ma che pezzone. Se non siete saliti sul tavolo a far andare le braccia e cose di questo genere, è una buona idea, perché poi si cade dal tavolo. Però c'è qualcosa che non si muove dentro di voi. Noi siamo sul tavolo in piedi. Allora, Fusè, scendi dal tavolo.
Scendo dal tavolo per darvi una notizia che ho preso sul sito di Swiss Info poco più di un'ora fa.
Sì.
La Corte Suprema delle Barbados, o Barbados, stato insulare,
sì,
piccole Antille, America Centrale, 300.000 abitanti, la Corte Costituzionale ha annullato le leggi che criminalizzano il sesso omosessuale. La pena massima prevista che avevano era l'ergastolo. Andavano abbastanza pesanti. L'alta Corte ha dichiarato incostituzionale la criminalizzazione del sesso omosessuale, rendendo il paese il terzo nei Caraibi ad aver rovesciato leggi di questo tipo quest'anno. L'avevano fatto prima delle Barbados, Antigua e St. Kitts e Nevis. Adesso restano ancora Repubblica Dominicana, Guyana e Giamaica, che hanno delle leggi molto molto pesanti su questo tema.
Quindi sapete come regolarvi per le vacanze. Nel frattempo si sono fatte le 7:59.
La meteo.
Questa sera, fino a questa sera, al sud sarà nuvoloso, al nord molto nuvoloso con deboli precipitazioni, neve sopra i 1500 metri, al mattino sull'altopiano probabilmente pioggia che gela al suolo. Domani in tutta la Svizzera nuvoloso con precipitazioni, al sud il limite delle nevicate sarà inizialmente sui 500 metri, poi in rialzo a 1000 metri come nel resto del paese. Buongiorno e ben ritrovati a 7:20, sono le 8:09 minuti e una ventina di secondi, gli ultimi, diciamo così, 20 minuti di 7:20 questa mattina. Poi 7:20, lo ricordiamo, si fermerà venerdì e ricomincerà dopo le vacanze di Natale. Questo per dire, anche il programma si ferma un attimo, ma noi non ci fermeremo. Ich bleibe, come dice Berset. Sì.
Wir bleiben. Allora. Dopo mi piacerebbe parlare della rivoluzione nel mondo della box a Cuba. Però prima te l'ho anticipato.
Come sei terzomondista questa mattina, se si può ancora dire, non lo so, non sono sicuro. Penso di no.
Non si può più dire. Allora, Nuova Zelanda. Quando si parla di Nuova Zelanda so che già ti agiti.
Perché sai che non siamo mai andati a vedere come è andata la legge di Jacinda Ardern, idolo di voi altri politicamente corretti, che ha proposto di tassare le mucche perché ruttano.
Sì.
E non solo.
Sì, ma l'avevano già proposto in Olanda.
Nel frattempo sono usciti tutta una serie di studi che dimostrano che in realtà la questione delle mucche che ruttano non si è capita tanto bene.
È comunque pesante. Però di un'altra legge si parla. Ne avevamo anticipato quando era un progetto di legge, adesso è legge. Il divieto di fumo per i giovani. Il tabacco non potrà essere venduto a chiunque sia nato a partire dal 1 gennaio del 2009 in poi.
Quindi non è un divieto di fumo, è un divieto di vendita ai giovani.
Sì.
Sì.
Sì. Non puoi comprare.
Non è che loro non possono fumare, possono comprare. Mandano piano, qualcuno più vecchio.
Sì, è un piano però per abbandonare definitivamente il fumo. Allora, cioè, 76 favorevoli.
Ti faccio
46.
Il titolo: continua il paternalismo di Stato in Nuova Zelanda. Questo è il mio titolo.
Ti auguri vincere una vacanza in Nuova Zelanda e poi quando arriviamo ti prendo
quando arrivo, appena scendo dall'aereo, mi ammazzo. Ma in realtà la Nuova Zelanda è un paese meraviglioso e ce l'ho nella lista di cose da fare, se non fosse che è un po' lontano. Non è proprio come andare in vacanza a Jesolo, diciamo così.
Allora, tu dicevi, è vero, ti fai comprare le sigarette da quello più grande, perché i ragazzi sotto i 14 anni non possono comprare le sigarette dal 1 di gennaio.
Yes.
Tra 10 anni però sarà più difficile trovare qualcuno che te le compra, perché non potranno comprare sigarette le persone con meno di 24 anni. Tra 20 anni gli under 34, e tra 50 anni dovrai chiedere a uno che ha 65 anni di comprarti le sigarette, perché anche se tu ne hai 63, perché non potrai più comprare.
Fammi capire, quelli di più di 65 anni possono morire ammazzati, per gli altri no.
Non può essere retroattiva, hai già cominciato a fumare.
Ah, mamma mia, non lo so, io sono del tutto contrario al fumo, non fumo, eccetera eccetera, ma mi sembra una legge un po' così.
E poi ha diminuito i rivenditori autorizzati da 6.000 a 600.
Jacinda, sempre questo.
Il suo governo, ecco, hanno votato in, aspetta che te lo dico, non è che decide tutto lei,
Jacinda.
Anche loro non è una monarchia o una dittatura. 76 i voti a favore, 43 i contrari.
Ok.
Quindi una certa opposizione.
No, ma sai che lei è un po' la chouchou delle elite liberal nel mondo, Jacinda Ardern, un po' come Sanna Marin, eccetera, eccetera. Bene, allora mi sono curioso di vedere l'implementazione di questa legge, ma io ti marco stretto per quella sui routini, i routini delle mucche.
Praticamente tutti i giorni.
Che vi ricorderete, sempre Jacinda e il suo governo ha deciso di...
Ha proposto. Il suo ministro
sono al governo, non è che un governo propone.
Propone, poi il Parlamento deve decidere.
Beh, certo, sì, funziona così. Comunque c'è questa idea di tassare le mucche a causa del fatto che... quelli che ruminano e quelli che non ruminano, e che producono, quindi, secondo Jacinda Ardern... domani mi presento qui con una statistica. E quindi, sempre per il riscaldamento climatico, sta diventando un po' la coperta.
Diminuire le emissioni. C'è anche una ditta svizzera che sta lavorando su dei mangimi che contengono molto aglio per diminuire la flatulenza degli erbivori.
Sì, contengono molto aglio, quindi l'alito però peggiorerà notevolmente, credo. Quindi non potrai passare davanti
svizzera.
Una mucca
una
senza rotolare per te. Comunque niente, non siamo molto d'accordo io e Fusetti su questa cosa, ma il bello di questa trasmissione è che noi abbiamo il contraddittorio all'interno del programma, non abbiamo neanche bisogno di ospiti. Take a chance on me. Sì, questi sono gli ABBA. Per ora non sono ancora tassati, ma chissà. Ascoltiamo. Sono le 8:14.
Come vintage.
Senti, Fusetti, allora io ho trovato una statistica con la quale adesso ti blasto. Che è questa?
La fonte
è l'EPA, che sarebbe l'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti, quindi il dipartimento, il ministero per la protezione, non è un ministero, è un'agenzia, quindi all'interno del ministero. Secondo questi, che però sono quelli che fanno questo mestiere di lavoro, tutto il bestiame rappresenta solo il 3, aspetta che devo togliere gli occhiali perché non riesco più a leggere così vicino, 3,9% delle emissioni di gas a serra negli Stati Uniti, che è molto più basso del 18-51% di range che molti sostenitori del vegetariani, vegani, in generale coloro che sostengono il consumo di piante sostengono.
I ruminanti americani hanno una digestione migliore.
Ti stupirà sapere che la più grande sorgente, fonte, anzi scusate, di emissioni viene dall'energia e dal trasporto, come si poteva facilmente immaginare. Al terzo posto, col 21%, ci sono l'industria. Nell'ambito delle emissioni provocate dal bestiame, il manzo, il tanto vituperato manzo, che la Giacinda vuole tassare.
Anche le pecore
hanno. Vuole tassare anche le pecore. Beh, il manzo rappresenta solo il 2% del totale delle emissioni. Quindi,
le pecore?
E le pecore non ci sono.
Vedi, è un dato fondamentale.
Vuol dire che sono le pecore che tirano su? Beh, spesso le pecore, guarda che non ti puoi fidare. La pecora è in fida, come ben si sa.
Allora,
comunque posso dirti una cosa, nella storia tutte le volte che hanno tassato i contadini è finita malissimo. Secondo me la Giacinda va via a forconate, vedrai.
Il premier Rutte ci aveva provato in Olanda e
sì,
non era andata bene.
Non era
il ministro
bene.
Dell'agricoltura aveva dato
in Danimarca sui maiali non fanno proprio niente perché ci sono molti più maiali che persone, quindi lasciano un po' stare, secondo me.
Allora, ho detto che avrei voluto, visto che ho trovato un bel articolo sulla rivista Contrasti.
Molto bene.
Parlare della rivoluzione nel mondo della box cubana. Sappiamo che all'ascolto ci sono sicuramente degli appassionati.
C'era gente che si chiedeva cosa stava succedendo con la box a Cuba, secondo me.
I cubani sono tra i più forti.
Sì.
Boxer al mondo.
O pugili, si può anche dire.
Pugili. Allora, sono quelli che hanno più ori olimpici. Hanno 80 medaglie mondiali, di cui 41 sono degli ori. Quindi sono la nazione che pro capite ha vinto di più.
Al secondo posto nel pugilato ci sono i giocatori di calcio argentini. Scusami la battuta. Vai allora, avanti.
Hanno dato un cazzotto alle idee socialiste che hanno contraddistinto le regole e le vittorie sui ring in tutti questi anni, perché hanno aperto al professionismo. Cioè hanno fatto due cose, aperto al professionismo, finalmente si dirà, e hanno permesso alle donne di salire sul ring, perché Fidel Castro non le voleva sul ring, nel 1959 ha impedito alle donne di fare alla box.
Sì.
Adesso questa cosa è caduta e potranno salire sul ring.
Tra di loro, non vanno contro gli uomini.
Non vanno assolutamente
contro gli uomini, perché sennò perdono. Cioè, un po' così.
È interessante però notare che, essendo tutti dei dilettanti a Cuba fino alla rivoluzione di questi giorni, sono quelli che hanno ottenuto i risultati migliori a livello mondiale, perché ogni volta che andavano alle Olimpiadi vincevano loro. Vuol dire che il loro sistema, bene o male, stava funzionando. Una cosa interessante è guardare due personaggi particolari della box cubana. Teofilo Stevenson, senza dubbio il migliore esponente della scuola cubana, 1,96 m per 100 kg di peso, un destro pazzesco, lui camminava sugli avversari, Montreal 72, 76 a Mosca, 80 a Mosca, 76 a Montreal, Monaco 72, li ha massacrati tutti.
Sì.
Era fortissimo, era talmente forte che lo volevano far salire sul ring contro quelli forti del resto del mondo. Muhammad Ali, ad esempio.
Per esempio.
E ci provò Don King. Don King è quello con quella capigliatura strana, quel ex pugile che organizza e ha organizzato i più grandi incontri di box al mondo, e ha fatto di tutto per fare incontrare Stevenson e Muhammad Ali. Castro aveva messo delle condizioni molto particolari, alla fine Stevenson ha detto no, io non combatto. E questa non battaglia è ricordata, pur non essendoci stata, come il combattimento del secolo che mai si fece, perché doveva essere il combattimento, il combattimento del secolo. Lui, Teofilo, disse: cosa sono 5 milioni di dollari in confronto all'amore di 8 milioni di cubani?
Bravo Stevenson.
Bravo Stevenson. Sì. Non tutti la pensavano così, perché tanti boxer cubani hanno approfittato delle trasferte, soprattutto olimpiche, per dire io resto qua. Quindi per non tornare sotto il regime
era quella la questione, mi sa.
La cosa bella è che adesso loro entrano nel professionismo, ma il professionismo sta andando malissimo nel mondo della box. 2028, i giochi olimpici che ci saranno a Los Angeles, la box non ci sarà, perché è talmente corrotto l'ambiente che a Los Angeles hanno detto noi questa disciplina non la vogliamo tra quelle olimpiche. Mm-hmm. Quindi loro entrano nel professionismo quando il professionismo praticamente sta tirando le cuoia.
Cioè la box è un po' il Parlamento europeo dello sport, sostanzialmente. Possiamo fare questa...
Non so se pagano in contanti o...
C'hanno gli sacchi.
Sono i sacchi.
Ma quella con i sacchi? No, non è meravigliosa la tipa con i sacchi? Cioè, ma
no,
quando va a fare, fare la spesa, come fa? Amore, guarda lì nello sgabuzzino con le scope, prendi fuori 200 euro dal sacco. Cioè, è una cosa veramente così.
Io pensavo avessero dei sistemi più sofisticati.
Più sofisticati, pensavo anch'io. Ma almeno sotto il materasso, nei sacchi. È vero che se sono tanti non ci stanno tanto. Non ho mai visti tutti quei soldi insieme.
4, 5.
Eccola.
Sta contando.
Sta contando. Pensando al termine gelicidio di cui si è parlato in questi giorni, perché ci sarà questo episodio, questa cosa. Il gelicidio è sostanzialmente, con il semplifico come faccio di solito, la pioggia che gela al suolo. Cioè, quindi non nevica, ma piove per tutta una serie di questioni relative agli strati di aria calda, aria fredda, eccetera, eccetera. E puffete, arriva giù la pioggia e quando arriva per terra gela. Una cosa che tende a creare...
Se gela prima è o grandine o neve.
Sì, esatto. E questa gela, quando tocca terra, diciamo così, sotto forma di acqua, appena arriva giù, tracchete che gela, e questo crea dei problemi mica da ridere. Ci fu un episodio molto, molto famoso, credo a Montreal, se non ricordo male, non ho verificato, vado di memoria, che
geograficamente ci sta.
Ci sta, sì, sì, è molto più probabile lì che a La Habana, per esempio, e che provocò una serie di disastri mica da niente, perché appunto, immaginate che le strade diventano lastre di ghiaccio.
Sono quelli poi delle scene che puoi vedere su YouTube, delle macchine in discesa che non si fermano.
Cose così.
Carambole. Gelicidio, io non l'avevo mai
gelicidio, sentito. Gelicidio, sì, si chiama così.
L'abbiamo usata nei bollettini meteo?
L'abbiamo usata nei bollettini meteo. Uno dei nostri ascoltatori ci ha scritto segnalandoci questa cosa a proposito di meteo, del gelicidio. Vogliamo parlarne, chissà quanti conoscono il termine. Effettivamente è un termine un po' tecnico e non è una cosa frequente, quindi non è un termine che si usa. Però, insomma... La nostra meravigliosa lingua italiana è piena di termini che non usiamo spesso, ma che magari ogni tanto vale la pena di rievocare.
Velocemente. Un'ultima notizia, una buona notizia per chi vive sott'acqua.
Sì.
Soprattutto balene, delfini e tutti gli animali che sono disturbati dai rumori che noi umani provochiamo. Sono rumori che creano non solo disturbo, ma possono anche portare a delle morie. In questi giorni si parla di questa grande moria di delfini nel Mar Nero, causata probabilmente dalla presenza di sommergibili, unità navali di guerra, quindi perdono l'orientamento e muoiono. La Commissione europea non ha emesso un obbligo, però delle raccomandazioni per cercare di diminuire il rumore che provoca l'uomo in mare, sia sulle piattaforme di estrazione, quando andiamo a costruire le piattaforme di costruzione, che questo crea grandi rumori, sia sulla navigazione. Bisognerebbe abbassare perlomeno del 10%. Ogni Stato è invitato a vedere nella sua area di competenza, tra mare e oceano di competenza, quali sono le zone in cui si può fare un po' più silenzio, evitare magari spostare un po' il traffico. Una delle ipotesi buttate là dalla Commissione è quella di diminuire la velocità di crociera delle navi. Basterebbe un 10% di diminuzione della velocità, magari i nostri prodotti arriverebbero un po' dopo, sicuramente arriverebbero un po' dopo, però questo permetterebbe di diminuire del 15% l'inquinamento acustico nei mari e negli oceani. Vabbè, vediamo se passerà, non è un obbligo, sì, è una raccomandazione.
Ti ricordi durante la pandemia come sono apparsi i delfini a Venezia, una cosa meravigliosa, una delle cose poche belle della pandemia. Allora rispondo a Ilario che ci ha scritto dicendo: più che di gelicidio bisognerebbe parlare di acquicidio, se non fosse che il cidio della parola non deriva da non significa uccidere, ma significa cadere, perché è una parola composta dal latino gelo, che significa gelo, e cidium, che è dal verbo cadere, che quindi quindi vuol dire cielo che cade. In francese si chiama verglas, per esempio, in inglese glaze. È interessante. In questi giorni se ne parlerà, perché succederà qui, non qui da noi nella Svizzera italiana, ma nel resto della Svizzera in alcune località succederà.
Grazie di questo messaggio. Adesso chi ferma Savoia? Non lo so.
No, basta, mi fermo. Ich bleibe, come diceva Berset. Ma.
Allora, è arrivato il momento di dare la linea a Franco Cristini negli studi di Berna. Franco, buongiorno. Modem di oggi?
Modem di oggi ci parlerà di salari minimi, perché oggi in Consiglio nazionale si discuterà di una mozione che vorrebbe indebolirli un po', salari minimi cantonali, ben inteso, vorrebbe che i contratti collettivi di lavoro di valenza, diciamo così, nazionale, validi e riconosciuti dalla Confederazione come validi su tutto il territorio nazionale, abbiano prevalenza nel fissare i minimi salariali anche in quei cantoni dove è in vigore una legge che fissa un salario minimo.
Buona puntata e buon ascolto.
Sette e venti con Ochsner Sport, Confo e Hyundai.